Ecco, buongiorno agli ascoltatori della Fenice Channel. Oggi sono in collegamento con la professoressa Silvia Ronchey. Buongiorno professoressa.
Salve, buongiorno.
Silvia Ronchey, storica, docente di civiltà bizantina all'Università di Siena e anche scrittrice di successo. Ricordiamo tra le sue pubblicazioni Storia di Balham e Yosaf, La vita bizantina del Buddha, edito da Einaudi, Il romanzo di Costantinopoli, Ipazia, Il guscio della tartaruga, L'enigma di Piero, Lo stato bizantino. E Silvia Ronchey, diciamo che fa emergere la sua grandissima passione per questo mondo antico piuttosto dimenticato, che è riaffiorato ultimamente all'interesse di tutti, non solo degli studiosi, ma anche del pubblico più ampio, in seguito al film Agorà, che aveva come personaggio principale Ipazia. Ecco, professoressa, io adesso la bombarderò con alcune domande e soprattutto mi piacerebbe partire da Bisanzio-Costantinopoli. Ecco, a proposito, che cosa ha rappresentato Bisanzio nella cultura occidentale? Cioè, qual è stata la principale virtù di quella civiltà e cosa gli ottomani salvarono di Costantinopoli?
Guardi, lei prima ha parlato giustamente di antichità, a proposito anche del mondo bizantino. E questo è l'approccio giusto, nel senso che cosa ha conservato Bisanzio? Ha conservato per 11 secoli, che non è poco, più di un millennio, facendo compiere una sorta di ellissi alla cultura classica, ha conservato questa cultura classica in quello che noi chiamiamo il Medioevo, ma che può definirsi tale soltanto per quanto riguarda l'Occidente, perché in questa pars orientalis dell'impero, che in realtà era a metà, a cavallo letteralmente, sull'istmo tra Europa e Asia, tra Occidente e Oriente, la tradizione antica propriamente detta o tardo antica, comunque classica, è continuata non soltanto dal punto di vista letterario, non soltanto è continuato il culto dei classici, la lettura dei classici, il loro studio, il loro commento, la loro trascrizione, non saprei cosa dire, una sorta di umanesimo continuativo che prelude al nostro umanesimo occidentale e quindi poi a quel passaggio della fiaccola indietro da Oriente a Occidente che chiamiamo Rinascimento europeo, ma che in realtà è l'ultima delle varie rinascenze che scandiscono il millennio bizantino. Ma oltre a questa dimensione, che già è importantissima e già potrebbe costituire da sola una grandissima eredità di Bisanzio alla nostra cultura europea, dobbiamo anche considerare altri aspetti di persistenza dell'antichità che appunto attraverso Bisanzio ci viene poi ritrasmessa. Questa persistenza è persistenza della tradizione statale, accanto alla tradizione letteraria e filosofica greca abbiamo questa tradizione statale di amministrazione, proprio statale amministrativa, tipica del mondo romano e quindi poi del mondo greco-romano tardo antico, poi si trasmette infatti all'impero ottomano. Abbiamo da non dimenticare una tradizione giuridica, cioè Bisanzio è il luogo dove il diritto romano continua per 11 secoli, mentre nel cosiddetto Medioevo occidentale abbiamo una cesura da questo punto di vista. E potremmo continuare a elencare tutta una serie di cose che vanno dalla tradizione di storia della cultura, di storia della civiltà in qualche modo, che vanno da questa tradizione multietnica e multireligiosa, dalla sovranazionalità in qualche modo che è tipica dell'impero romano e che continua a comporre, possiamo dire, i conflitti per tutto il millennio bizantino, conflitti che poi in qualche modo continuano a essere composti dai due imperi eredi dell'impero bizantino, cioè quello che lei ha menzionato, l'impero ottomano da un lato, ma anche l'impero zarista, russo, zarista e poi in qualche modo sovietico dall'altro, una composizione di conflitti etnico-religiosi che paradossalmente, ma non tanto in realtà, se si considera la storia, se si guarda al passato, appunto, non soltanto medievale occidentale, ma anche antico trattino bizantino, una tradizione che si dissolve soltanto nel Novecento, all'inizio e alla fine del Novecento, con la dissoluzione rispettivamente all'inizio e alla fine di quel secolo breve dell'impero ottomano e poi di quello russo sovietico, e che ci mostra il XXI secolo aprirsi su uno scenario di conflitti etnici che, senza conoscere questo passato, è probabilmente indecifrabile, ininterpretabile.
Ecco, professoressa, dai libri che noi abbiamo letto possiamo arguire che lei non solo è una finissima studiosa, ma è anche una grandissima appassionata di queste questioni. Spero di
no. Come no, certo.
Da dove nasce questa sua passione che l'ha animata a riportare alla luce con gran lustro questi due mondi, cioè quello di Bisanzio e poi quello di cui parleremo tra poco, di Alessandria d'Egitto? Da dove nasce questa sua passione?
Ma appunto nasce dalla scoperta di questa continuazione dell'antichità, nel senso che se si va avanti, diciamo proprio nel mio caso personale, io amavo molto la letteratura greca, amavo molto la letteratura antica, e andando avanti si parlava prima di età alessandrina, poi si parlava di ellenismo, poi di tarda antichità, insomma si va avanti per i secoli e si vede che non finisce questa letteratura greca, c'è come una grande frontiera di cui si diventa pionieri studiando appunto quei testi che almeno negli anni in cui io mi sono formata erano considerati diciamo esterni, estranei all'antichità, ma che poi in realtà il complesso degli studi lentamente avanzando e facendo avanzare i paletti ha in realtà assorbito, quantomeno nella tarda antichità, nella tarda antichistica. Quindi insomma, diciamo, da un lato c'è questa realtà che la letteratura greca non finisce, l'antichità non finisce, il culto dei classici non finisce, si riconnette, c'è un corridoio, diciamo, di connessione tra quello che viene considerato, diciamo, il decadente tra virgolette periodo della tarda antichità, che poi tale non era, e qui forse ci potremmo ricollegare con Alessandria, e quella rinascenza che vediamo normalmente con occhio eurocentrico localizzata appunto in Europa, ma che era stata preparata da tutta una successione di rinascenze che avevano avuto luogo appunto in questo mondo umanistico bizantino, in questo millennio umanistico, che poi ce le restituisce tra l'altro portandole in Occidente con un approdo immediato e privilegiato che era Venezia, così voglio dire, visto che abbiamo questo ponte radio, era anche un ponte vero e proprio, e quindi insomma l'umanesimo veneziano e in generale la storia veneziana è fondamentale per capire questo trapasso, questo tramite, diciamo. Quindi la passione è questa, è la passione per l'antichità che accomuna chi studia Bisanzio ai bizantini, perché in realtà siamo fratelli e sorelle, perché ci sono anche tante brave scrittrici, nella passione per i classici. Non c'è un'antinomia, no? Dice, mi piace Bisanzio in opposizione al mondo classico. No, ci piace Bisanzio perché ci piace il mondo classico e troviamo degli amici e degli studiosi e delle preziose, delle preziose tessere del mosaico che si ricompone a Bisanzio dell'antichità.
Secondo lei come viene percepita oggi dagli intellettuali l'odierna Istanbul, che è poi la Bisanzio di allora?
C'è una specie, come dire, di schizofrenia, nel senso che da un lato c'è una grande moda, perché ci si accorge che Istanbul è un luogo di straordinaria vitalità, non casuale, in un frangente storico in cui appunto il cosiddetto, molto cosiddetto, triple virgolette, scontro di civiltà ci porta a considerare, a vedere, diciamo, proprio in Istanbul una specie di terrazza panoramica, di luogo di osservazione privilegiato, di luogo anche di discussione di questi fatti, di questi eventi. E quindi da un lato va di moda, no? Si trova interessante, ci si incontrano tutti, eccetera. E d'altro lato però persiste, permane questa visione invece in qualche modo risibile e comunque ancorata a pregiudizi, diciamo, ottocenteschi, tardo illuministici da un lato, papalino cattolico confessionale dall'altro, questa definizione denigratoria di Bisanzio, appunto, come luogo di decadenza, di intrighi vacui, femminei, no? Anche semplicemente quando diciamo la parola bizantinismo, certo, oppure anche semplicemente bizantino, permane questa visione che è così, insomma, veramente molto datata, molto legata, volendo si può anche ricostruire da cosa nasce, ma comunque inadeguata, perché questa stessa sorgività, questa stessa crucialità che noi oggi ritroviamo nella città di Istanbul, ex Costantinopoli, ma diciamo si riferisce a una sorta di karma geopolitico che c'è sempre stato, che questa città e la civiltà che le era intorno ha sempre rivestito. C'è una bella frase di Josif Brodsky, il premio Nobel, poeta russo, che in un suo famoso saggio intitolato Fuga da Bisanzio, in cui racconta proprio un viaggio a Istanbul, dice: ci sono luoghi dove la storia si produce puntuale come un incidente automobilistico. Uno di questi luoghi è Istanbul, alias Costantinopoli, alias Bisanzio, proprio per dire questa effervescenza della storia in questo luogo.
Arrivo adesso alla città fondata da Alessandro Magno, Alessandria d'Egitto. Cosa rappresentava per l'antichità Alessandria d'Egitto e che mondo era? Quali culti convivevano dentro a questa città faro dell'antichità?
E tutti praticamente, nel senso che sì, Alessandria era, non saprei, la Parigi, possiamo dire, la Ville Lumière, ma forse anche la New York, cioè era la capitale intellettuale sicuramente, ma se vogliamo anche diciamo più avanzata dal punto di vista degli studi scientifici, tecnologici, era una città molto ricca, era piazzata non soltanto in una, non solo era un porto totalmente strategico, ma era il diciamo l'avamposto da cui tutto l'impero si approvvigionava, tanto per dirne una, di grano. L'Egitto era il granaio dell'impero, quindi diciamo aveva tutte le caratteristiche di una capitale in pectore della Pars orientale, tant'è vero che sappiamo dagli studi che sono stati fatti dai romanisti, penso a Luciano Canfora, che in realtà Cesare aveva pensato di spostare la capitale Roma ad Alessandria d'Egitto, e forse l'avrebbe fatto se non fosse stato assassinato, e così Antonio, e così via. Quindi diciamo era una capitale ombra, ma capitale da moltissimi punti di vista. Ciò che conviveva era naturalmente una, di nuovo qui parliamo, è curioso che tornano sempre un po' gli stessi concetti, prima si parlava appunto di multiculturalità e multireligiosità per l'impero di Bisanzio, anche qui in fondo possiamo parlare di sincretismo religioso certamente, ma possiamo anche parlare davvero di una diciamo di una vocazione multireligiosa di Alessandria, se pensiamo appunto allo sviluppo e alla convivenza di culti che dalla antichità egizia, pensiamo non so a Iside, che poi appunto avrebbe contagiato l'aristocrazia romana, no? tutto il culto delle i culti diciamo di derivazione egizia, no? A loro volta contaminati con tutta una serie di elementi del paganesimo propriamente greco e latino, a loro volta conditi di culti misterici provenienti da ogni altra parte dell'Oriente, dallo zoroastrismo, al mitraismo e via discorrendo, a loro volta sublimati nel cosiddetto paganesimo filosofico, quindi diciamo nelle professioni e nelle credenze, nei culti del neoplatonismo, che poi a un certo punto si arricchisce della componente cristiana. Non da sottovalutare che l'imperatore Giuliano l'Apostata nel IV secolo aveva cercato di reintrodurre, dopo che era stata proclamata la religione di Stato con i decreti teodosiani, era stata proclamata la religione di Stato con l'editto di Costantino di tolleranza, e poi sarebbe stata messa come religione obbligatoria, e diciamo mettendo fuori legge il paganesimo e gli altri culti dai decreti teodosiani. E quindi questa situazione delinea un momento di grande delicatezza e di grande, non direi incertezza, ma sicuramente difficoltà di adattamento, nel momento in cui quindi con i decreti teodosiani per la prima volta l'aggiunta, la possibilità di aggiungere, mescolare, appunto di sincretismo, diventa invece un depauperamento, cioè si crea un divieto dovuto alla proclamazione da parte di Teodosio del cristianesimo come unica religione legittima, alla quale quindi la classe dirigente, la classe burocratica, la classe amministrativa dell'impero deve obbligatoriamente convertirsi.
Tra le mura di Alessandria d'Egitto, la potenza di Ipazia. Ipazia, a cui lei ha dedicato un libro, appunto come dicevamo prima, edito da Rizzoli nel 2010. Ecco, il sottotitolo di questo libro è La vera storia di Ipazia. Chi era Ipazia e perché ha deciso la professoressa Ronchey di dedicarle, posso dire, monografia di Ipazia?
Certamente. Guardi, io studio Ipazia da sempre praticamente, nel senso che Ipazia è un personaggio molto interessante nella storia, almeno nella storia nota, nella storia diciamo non segreta, è l'unica donna dell'antichità che sia stata professore universitario, che abbia avuto una cattedra universitaria, l'unica donna filosofo chiamata con questo nome, quindi ufficialmente considerata tale per tutta l'antichità, mai dimenticata in questo essere tale, e tra le molte altre cose vittima di un atto di intolleranza scandalosissimo, come tale indimenticato per tutta l'antichità e poi per il millennio bizantino e poi fino ad oggi, e cioè vittima dell'assassinio, di un assassinio politico voluto addirittura niente di meno che dal vescovo e santo cristiano Cirillo, appunto di Alessandria, allora vescovo di Alessandria. L'insieme di queste cose, il mistero che fra l'altro comunque circonda Ipazia, la sua produzione scientifica o filosofica scritta, le vere motivazioni della sua scandalosa e tutto sommato difficilmente spiegabile morte, e l'ambiente che la circonda, ovviamente sono di grandissimo interesse. Nella fattispecie, ripeto, io l'ho studiato da sempre, ho sempre accumulato materiale, ho anche pubblicato su Ipazia in passato, negli anni 90. Il vero motivo per cui ho scritto questo libro è che è uscito il film Agorà, che lei prima ha menzionato, e questo film, anziché chiarire le cose, è sembrato inasprire il conflitto tra coloro che discutevano di Ipazia, cioè tra parte cattolica in qualche modo vicina a Cirillo e alla giustificazione che dell'operato di Cirillo ha sempre dato, sempre, indefettibilmente, la Chiesa cattolica da un lato, e dall'altro una parte variegata, comunque chiamiamola così, laica, che appunto polemizzava forte della versione proposta da Alejandro Amenábar, cioè dal regista di Agorà. E secondo me questa era una discussione sbagliata, perché si basava su dati di fatto che a loro volta erano condizionati da pregiudizi da un lato, e d'altro lato non si attenevano ai dati di fatto che alla fine ci sono, nel senso a quel po' di dati di fatto che si potevano e si possono ricavare dalle testimonianze antiche che sono rimaste su quell'assassinio e su quella persona, su quella figura di Ipazia e anche sulla figura di Cirillo. Quindi quello che ho cercato di fare è stato, come dire, di mettere il dibattito in condizioni di essere forse meno uno scontro e più una vera discussione dialettica, mettendo a disposizione nella maniera più chiara possibile, ma anche più precisa possibile e senza pregiudizi, i materiali del fascicolo, dell'incartamento di questo cold case sottoposto al giudizio dei popoli per appunto tantissimi secoli, che è stato l'omicidio di Ipazia.
Ma perché viene uccisa Ipazia?
Questa è una bella domanda, bisognerebbe leggere il libro per arrivarci in maniera appunto cosciente e non sulla base di un'idea preconcetta. Diciamo che secondo la mia opinione Ipazia viene uccisa non per il suo paganesimo, non per il fatto che è pagana, cioè la storia della contrapposizione tra Ipazia e Cirillo non deve leggersi come la solita storia della contrapposizione tra paganesimo e cristianesimo. Io credo che nel fondo ci sia qualcos'altro, cioè ci sia un potere che Ipazia aveva, un potere più oscuro, più esoterico, che la legava per altri versi, che non erano né la sua funzione di professoressa di filosofia e di pagana in quanto tale, perché poi in realtà aveva eminenti e appassionatissimi studenti cristiani, uno per tutti Sinesio, che è una delle fonti principali per capire la personalità di Ipazia, che ce ne parla tantissimo nei suoi scritti, che sarà un vescovo cristiano, quindi non è una questione di opposizione, è un lato un po' più oscuro, un po' più difficile da cogliere, un po' più esoterico, che ha a che fare con ciò che accadeva, il ruolo che avevano le scuole platoniche nella tarda antichità, ma poi anche che avranno a Bisanzio, e cioè un carattere di in qualche modo proto-massonico, di orientamento non soltanto filosofico e non soltanto spirituale, ma anche un orientamento di comportamento che mette in di comportamento politico, che mette in una linea di scontro, in una linea di collisione, in una traiettoria di collisione, Ipazia a Cirillo, nel momento in cui Cirillo attua la sua politica antiebraica, il suo pogrom antiebraico. Quindi, insomma, ci sono quantomeno tre forze in gioco, tre religioni in gioco, non soltanto paganesimo e cristianesimo, ma forse più prepotentemente di tutto il problema ebraico è al centro dello scontro tra Ipazia e Cirillo. Lo scontro è meno religioso e più politico. Il potere politico di Ipazia paradossalmente discende non dalla sua funzione razionale, chiamiamola così, di filosofo, ma da una funzione più sacerdotale, più mistica, più esoterica, che la connette, probabilmente la porta nella nostra ricostruzione al vertice di una eteria platonica, cioè di una scuola misterica, dalle implicazioni in qualche modo protomassoniche.
In ogni caso, scrive la professoressa Ronchey nel suo libro Ipazia, in ogni caso, ogni volta che nella storia si ripropone, e si ripropone spesso, il conflitto tra un Cirillo e un Ipazia, una cosa è certa, siamo e saremo sempre dalla parte di Ipazia. È un'affermazione importante in tempi come i nostri, in cui troppo spesso ormai si sente parlare di femminicidio. Lei cosa ne pensa?
Ah beh, ma certo, perché fra l'altro, non l'ho detto perché è evidente, in ogni caso il suo essere donna, che era così bene accettato, così bene accetto proprio nella comunità molto civile, molto colta, molto illuminata, come abbiamo detto, alessandrina, era piuttosto invece fastidioso per la mentalità in qualche modo maschilista, chiamiamola così, di un Cirillo in generale, di quel tipo, perché non si può generalizzare, ma di quel tipo di chiesa che all'epoca Cirillo guidava ad Alessandria. E quindi sì, certamente è stata uccisa anche perché era una donna, e infatti questo diciamo è stata spesso considerata la prima strega bruciata sul rogo, no? Perché anche quelli erano femminicidi, quelli la famosa caccia alle streghe. E quindi certo noi siamo sempre la parte di Ipazia, comunque non solo perché è una donna, ma forse da un lato perché questo suo essere donna la poneva certamente in linea di conflitto, ma in una linea di mediazione, cioè quello che non voleva Cirillo era la mediazione, ed era questo che le è costato, la trattativa, la mediazione, la non radicalizzazione del conflitto era ciò che lei perseguiva. E d'altro lato perché in ogni caso Ipazia aveva certamente in ciò che professava, in ciò che insegnava, aveva presente come davvero un giuramento di Ippocrate la critica, diciamo, la mentalità critica al di là delle appartenenze religiose dell'intellettuale, e certamente tra l'intellettuale che ha un ruolo anche appunto dovuto alla sua alla complessità del suo pensiero, alla sua capacità di dubitare, di mettere in questione, di criticare, ha un ruolo importante nella società in cui vive, e diciamo il dogmatico, l'integralista che in questo caso, in questa maschera è occupata da Cirillo, certamente noi vediamo, abbiamo sempre visto, è sempre stata vista come tale in Ipazia l'effigie di ciò che va rispettato e di ciò che però molto spesso viene sacrificato e oltraggiato nella storia.
Ecco, io ho riletto recentemente un'affermazione di Ratzinger, l'ex Papa Ratzinger, riguardo a Cirillo, perché Ratzinger una volta disse che Cirillo era un potente vescovo di Alessandria e ne ha lodato la sua forza nel come dire, imporre, tra virgolette, spero di non sbagliarmi nella prosa, nell'imporre la dottrina cristiana, ne ha lodato proprio l'eroicità, tra virgolette, di questa figura storica. E io mi chiedo, ma perché la Chiesa ha voluto perdere la ricchezza della donna nella storia stendendole sopra un velo spirituale?
Dunque, anzitutto possiamo dire che l'intervento di Ratzinger è stato singolarmente infelice, e del resto non è il solo a essere stato infelice. Pensiamo, non lo so, al discorso di Ratisbona, no? A questa idea dell'Islam come religione intrinsecamente violenta. Non so, voglio dire, Ratzinger è veramente un gran gaffeur, ma forse peggio che un gaffeur è una figura molto pericolosa, nel senso che è una figura di finto colto, che no, perché abbiamo sempre visto il Papa teologo, il Papa colto, che in realtà non è colto. E questo, al di là dell'essere ecclesiastico, è sempre pericolosissimo, no? Chi si spaccia per colto e non lo è, chi pensa di sapere le cose non le sa, chi viene acclamato come intellettuale, come teologo, è in realtà raffazzona. È evidente che Ratzinger era raffazzonato, perché chiunque abbia studiato anche da parte ecclesiastica minimamente quel caso, insomma, non avrebbe anche semplicemente guardato le fonti cristiane che hanno sempre considerato Cirillo colpevole dell'assassinio di Ipazia, non si sarebbe mai permesso. Naturalmente il problema è che oggi queste cose non si conoscono, e quindi naturalmente siamo in pochi ad accorgerci di questo, ma questo non significa che sia la visione questa diciamo di tutta la Chiesa in senso vero, cioè è la visione, diciamo la versione ufficiale della Chiesa Cattolica, è sempre stata assolutoria nei confronti di Cirillo per dei motivi, diciamo, che sono storico-politici, politico-ecclesiastici, e cioè per il fatto che Cirillo affermava, in un mondo come quello bizantino, in cui non c'era il potere temporale della Chiesa, che è un'eccezione del papato occidentale, di quel Medioevo che, come abbiamo visto, se Dio vuole appartiene solo a noi, non apparteneva a Bisanzio, dove continuava l'antichità. A Bisanzio continuava l'antichità, continuava la tradizione romana, continuava, insomma, la laicità dello Stato, no? Insieme al diritto romano. Cirillo cercava, nella sua politica così violenta, così integralista, in realtà di scardinare questo principio della laicità dello Stato e delle, quindi, autorità dello Stato, e di imporre una sorta di teocrazia, o comunque di una sorta di papismo, diciamo, anche ad Alessandria d'Egitto. In questo si era alleato con il papato medievale, in questo senso il papato poi ufficialmente lo coprirà. Ma se si vogliono guardare i singoli intellettuali cattolici, vediamo che c'è un'ala modernista della Chiesa che comunque ha guardato con coraggio a queste cose. Addirittura da parte degli intellettuali cattolici, quando è uscito tra l'altro il mio libro su Ipazia, c'è stato anche l'iniziativa di lanciare un appello alla decanonizzazione di Cirillo, cioè anziché le canonizzazioni, quelle che noi vediamo adesso in questi giorni, no? Tutti questi bei papi che sono fatti santi, ecco, togliamo la santità a Cirillo, leviamolo dal calendario, togliamogli pure il titolo di dottore della Chiesa, eccetera. Questa, diciamo, è un'istanza che è stata anche portata avanti dai cattolici, dagli intellettuali cattolici. Quindi sì, omertà da un lato, ma diciamo in malafede da parte dei colti, poi lasciando da un lato gli incolti come Papa Ratzinger. Invece, per quanto riguarda la figura della donna, questo è un bel discorso, un discorso lungo, è stato anche in qualche modo relativizzato, perché certamente ci sono delle eccezioni, ci sono degli elementi per cui la donna ha avuto comunque un qualche suo ruolo, se pensiamo quantomeno al cristianesimo primitivo, alle grandi matrone romane, alla Melania, Paola e via discorrendo. Però questo sì, questo è un elemento che in qualche modo deriva dal monoteismo, c'è poco da fare, c'è un Padre Nostro, non c'è una Madre Nostra, e questa è una caratteristica un po' di tutte e tre le religioni monoteistiche, e di cui forse la parte più avanzata, che dovrebbe essere più avanzata del monoteismo, dovrebbe cercare di liberarsi, ma appunto è abbastanza difficile. Probabilmente anche per questo si è vista Ipazia come campionessa di un mondo pagano in contrapposizione al mondo cristiano, però dobbiamo dire che al tempo di Ipazia anche nell'ambito del cristianesimo era possibile avere personalità femminili di questo tipo, e nell'ambito del cristianesimo bizantino le avremo. Quindi il vero problema, io non credo che sia il cristianesimo in quanto tale, non sono mai le religioni in quanto tali o le credenze in quanto tali, ma sono le loro estremizzazioni, e possiamo dire che il ruolo, la posizione e la valutazione così scarsa e così bassa della donna appartenga al cristianesimo cattolico medievale più oscurantista, piuttosto che a quel cristianesimo orientale bizantino, in cui vediamo figure simili a Ipazia continuare la loro, diciamo, la loro tradizione di capi, magari appunto un po' esoterica, ma continuarla per tutto il millennio di Bisanzio fino al XV secolo, e poi probabilmente continuarla nel nostro Rinascimento occidentale.
Un'ultima domanda. Quando è uscito il film Agorà, si temeva che non venisse distribuito nelle sale. A questo punto mi chiedo, ma la figura di questa martire pagana disturba ancora, nonostante sia morta circa 1600 anni fa?
Sì, sì. Questo sì, però. Questo è vero, ma questo vale un po' per tutto il passato. Cioè l'attualità del passato spesso è sconcertante, ci sono nodi del passato che continuano a sollecitare nel presente, ed è il motivo per cui bisogna studiarlo il passato, anche perché per fortuna gli antichi, e qui appunto con antichi si intendono un po' anche i bizantini, un po' anche diciamo che mettevano spesso in piazza, non saprei come dire, i loro conflitti, i loro dilemmi, e questa discussione, proprio la lunga durata della discussione, del dilemma, della contrapposizione è importante, perché ci consente di capire bene quali sono gli interessi in gioco, quali sono le complessità spesso dei conflitti, e quindi sì, i problemi di tanto tempo fa, di addirittura di un millennio e mezzo fa ci riguardano, questo vale per i pazzi, ma per dire vale anche per, non lo so, la guerra gallica di Cesare o la guerra giudaica romana di Adriano e via discorrendo. Sono grandi temi, grandi problemi che gli antichi sentivano e che noi dovremmo sentire anche attraverso gli antichi per capirli fino in fondo, in questo caso il problema del genocidio, no? Nel caso di Cesare, nel caso di Adriano, oltre che il problema del femminicidio che appunto abbiamo visto e rappresentato dal caso di Pazzi e poi anche da altri.
Professoressa, grazie per essere stata con noi. E...
grazie a voi e buon ascolto a questo punto musicale.
Ecco, professoressa, arrivederci.
Arrivederci, arrivederci.